Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Sai che bello, Anna, se la prossima volta fai tu l'annuncio, è tanto per cambiare, no? Ma per cambiare in meglio, dica mica in
No, no, no,
peggio.
per carità, no, no, no. No.
Comunque, no, bisogna sempre cercare di migliorare e
Questo sì.
togliere tutto ciò che non è, diciamo, perfetto, tutto ciò che non è ottimo. Pensate che ieri era Santa Bernardetta, ho detto Subiru, vero? Quella che ha visto la Madonna Lourdes. E sentite questa piccola, diciamo, analfabeta, perché è interessante perché poi gli analfabeti fanno discorsi che, diciamo, coloro che hanno anche tanta pratica nella lettura, nella scrittura, non dicono queste cose, no? Sentite l'ispirazione quando interviene lo Spirito Santo, no? Dice, lei dice, no, vorrei che si scrivessero i difetti dei santi e quanto essi hanno fatto per correggersi. Ciò servirebbe assai più dei loro miracoli e delle loro estasi. Dice, incarta e porta a casa, no?
Bellissimo.
Praticamente, no, perché bisogna, diciamo, questa è veramente sapienza di Dio. Dunque, parla dei difetti che noi siamo difettosi, siamo figli di Adamo e di Eva e comunque siamo creature. È scritto che il Signore trova le macchie anche negli angeli, per cui diciamo immaginarsi noi che cosa trova, cioè bisognerebbe che trovassi qualche spazio senza macchia, no? Allora, però questi hanno lottato e pregato per ottenere la grazia, ecco, di togliere quei difetti, no? Perché i difetti li abbiamo, ma non possiamo, diciamo, allevarli perché ne crescano degli altri, cioè bisogna, però, estirpare le erbacce, bisogna fare in modo, insomma, che un po' alla volta, se il Signore ci dice siate perfetti, vuol dire che dovete togliere le imperfezioni. E che combattimento! Pensate che San Francesco di Sales, lui dice che aveva di carattere, era come un fiammifero. Come lo toccavi si accendeva, è un carattere quello lì, sono delle persone che devi stare attento, non fai neanche tempo a dirgli una parola che ti erano già scaricata addosso 10, ecco, di reazione, per cui diciamo che sono difetti. Lui però riuscì a correggersi, no? E tante volte fermò, diciamo, questo suo impeto, questa sua, diciamo, partenza, diciamo, i ragazzi dicono che si fanno le sgommate, no? Cioè praticamente partire a tutta velocità, no? Tant'è vero che poi quando morì, no, trovarono nella sua cistifellea piena di sassolini, di pietrucce, di calcoli. Erano i calcoli che aveva fatto, dice, devo calcolare come si fa a togliere i difetti. E tutti questi calcoli poi sono finiti nella cistifellea, però diciamo che era dolce e la gente diceva, se San Francesco, cioè, dico, se il vescovo Francesco, vero, è così dolce, chissà il Signore com'è. E non era così, lui di natura, per cui ha combattuto i suoi difetti. Ah, ma io sono fatto così e ho capito. Ma con la grazia di Dio devi essere fatto colà. Ma ero così. Vedete che anche la natura stessa, diciamo che tende a placarci, no? Quando giovani e forti, vero? Pieni di noi stessi, gonfi per bene, poi cominciano, diciamo, nell'età, Signore che ti aiuta, no? L'età, cominciano gli acciacchi, allora mi fanno male le ginocchia, mi fa male la schiena, c'ho male alla testa, mi fanno male, c'ho male dappertutto, non dormo. Allora, vedi che il Signore deve mostrarti che tu veramente sei, diciamo, sei polvere, in polvere tornerai, no? Però durante la vita ti senti un leone, no? Ti senti il re della foresta, no? Visto che sto mondo è diventato una specie di giungla, per cui il re della foresta, per cui bisogna combattere i nostri difetti. Ma è più forte di me, io non ce la faccio. Allora, diciamo che il difetto è più forte di te, ma Dio è più forte del tuo difetto. Se tu preghi per ottenere questa grazia e poi anche devi contenerti, devi dire io durante la vita tante volte ho sbagliato, adesso bisogna che io ripari, pertanto distinto farei così perché sono sempre stato così, ma per grazia devo combattere questo mio difetto e migliorare, perché quando mi troverò davanti al Signore mi dirà quanto hai combattuto tu per togliere i tuoi difetti, neanche un po', gli risponderemo, bene, adesso c'è il purgatorio che ti dà la possibilità di purificare tutti i tuoi difetti che tu però non hai voluto combattere durante la vita. Cioè combattere, rinnegare se stessi vuol dire combattere contro noi stessi, ma che cosa pensiamo che significhi quella parola lì? Chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, deve correggere il proprio io e guardare al proprio Dio e imparare da Lui. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Noi siamo miti? Siamo umili? Allora, non siamo né miti né umili. Poi, in cuor nostro partono pensieri, giudizi, c'è un po' di tutto, per cui manca la sostanza per costruire questa virtù. E allora noi dobbiamo guardare i nostri difetti, invece siamo specializzati nel guardare quelli degli altri. E qui sarà il punto che ci farà molto patire, perché il Signore ci dirà, come mai tu vedevi i difetti in tutti e non ne hai visto neanche uno in te? Eri così, diciamo, attento, è vero, una persona che stava un po' con te quando si allontanava, magari diceva, ecco, vedi, quello là ha detto così, ha fatto quello là. Ma tu però di te stesso non vedi nulla da togliere, per cui dice, tu non eri cieco nel vedere i difetti degli altri, mentre eri cieco nel vedere i tuoi. Cosa devo fare con te? Devo beatificarti per questo tuo comportamento? No. Per cui, siccome non ti sei mai pentito di questo tuo difetto, adesso avrai il tempo di pentirti finché avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ci sono discorsi, però, Claudio, se in questo tempo in cui si parla di misericordia, cosa tiri fuori tu? Guardate, queste cose qua le potete girare finché volete, così sono. Poi, il modo di presentarle magari potrebbe essere forse diverso, ma la sostanza è quella lì. Cioè, siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Chi l'ha detto? Gesù Cristo. Tu ci credi o non ci credi a quello che dice Gesù Cristo? Se ci credi, devi credere che è verità questo, che si può fare, perché il Signore te ne darà la grazia. Se non ci credi, fai di Gesù un bugiardo, no? E fai del nemico che ti tenta un veritiero. Qui vedete, diciamo, è che noi la nostra vita spirituale la consideriamo una specie di optional, o non so, qualche cosa che si può cambiare a seconda delle mode, perché anche nella nostra vita spirituale abbiamo le mode, ogni tanto viene fuori qualche novità, viene presentata qualche novità, non c'è niente da cambiare, le mie parole sono parole di vita eterna, dice il Signore, per cui sei tu che devi cambiare, no Gesù Cristo, benedetta creatura. Pensa un po', allora Santa Bernardetta che cosa ci dice? E dobbiamo certamente imparare. Ieri era sì la sua festa, ma diciamo che era anche il compleanno, vero, del Santo Padre, emerito, cioè il merito di aver fatto un grande atto di umiltà. E comunque 88 anni ha compiuto il Santo Padre. Ora, un pensiero suo anche vi voglio leggere, questi me li passa sempre la nostra cara Margherittina, vero? Allora, dice così, la preghiera è la prima condizione per educare, perché pregando ci mettiamo nella disposizione di lasciare a Dio l'iniziativa, di affidare i figli a Lui che li conosce prima e meglio di noi e sa perfettamente qual è il loro vero bene. E al tempo stesso, quando preghiamo, ci mettiamo in ascolto delle ispirazioni di Dio per fare bene la nostra parte, che comunque ci spetta e dobbiamo realizzare. Ecco, Benedetto XVI, Papa Emerito. Bene, allora abbiamo, diciamo, ricordato, ecco, la Santa Bernardetta, abbiamo ricordato il Papa Emerito e ci hanno dato due spunti, ecco, per meditare, per pensare, ecco, per togliere i difetti. Ora, questi difetti poi sono come, diciamo, sapete, quando vi va in un occhio un po' un granellino di sabbia, cominciate, cioè, vedete le cose, come si lacrima, si vedono le cose un po' non così chiaramente perché abbiamo l'occhio con questo corpo estraneo, ma anche tutti i nostri difetti sono corpi estranei che non ci fanno vedere le cose di Dio. Se il Signore dice beati puri di cuore perché vedranno Dio, vedete che le cose di Dio le vedi quando sei puro, cioè che togli tutte queste imperfezioni, e soprattutto quella della presunzione, ecco, per cui allora vedi Dio e vedi come la pensa Dio. Noi dobbiamo dire che questo nostro tempo, veramente, anche le testoline, le chiamo testoline perché non vedono, non comprendono, non intendono, è come uno che si fa del male e continua a farsene pensando che sia un bene farsi del male. Qui siamo degli autolesionisti, siamo, non so come, sì, autolesionisti, sì, ecco. Ma poi facciamo del male anche agli altri, per cui abbiamo una specie di sadismo profumato dalle chiacchiere. Allora, pensate un po', anche la situazione, diciamo, europea, no? La situazione di tutti questi sbarchi, diciamo, manca il sale nella zucca, no? Perché se pensate che a suo tempo Gheddafi, no, ci aveva detto state attenti voi con tutti questi sbarchi, perché lui era un musulmano e ha detto queste parole, state attenti perché avverrà col quello che è avvenuto a Troia, cioè con il cavallo di Troia. Continuano ad arrivare, a un certo momento voi figli non ne fate, vero, quelli continuano ad arrivare, a un certo momento ve li troverete in casa e comanderanno loro. Per cui un musulmano che ci avvisa e ci dice queste cose. Ieri si è sentito che in un'imbarcazione c'erano dei musulmani e dei cristiani, i musulmani hanno buttato a mare, i cristiani li hanno annegati. Ora quelli lì sbarcano qua e cosa vogliono fare con noi? Loro, avete capito cosa vogliono fare? Vogliono fare quello che non sono riusciti a fare le volte precedenti, quando sono stati respinti dalla nostra fede, diciamo, dalla nostra preghiera, dalla, diciamo, da una forza spirituale che respingeva l'errore. Oggi c'è un cristianesimo con le gambe che tremano, un cristianesimo fragile, un cristianesimo che non regge all'urto, all'ideologia. Questi ci travolgeranno e continuano ad arrivare, ma venite. Vabbè, sentite un po', io non lo so, qui c'è posto per tutti, per far che cosa? Noi qui ogni mattina sui giornali, furti di qua, accoltellamenti di là, danni da tutte le parti, ma scusate, questi se non hanno un lavoro, se non hanno, cosa vengono a fare? A combinare guai? Venite, per cui vedete che chi non si fa governare da Dio, per cui stato laico, vuol governare gli uomini, siccome gli uomini li ha creati Dio ed è lui il nostro re e il nostro governatore e ci ha dato le leggi. Noi, superbi come siamo, abbiamo fatto le leggi contrarie a quelle di Dio. Per cui già lì vedi che manca sale nella zucca, perché se tu credi di essere più sapiente di Dio sei già tagliato fuori e produrrai guai per tutti coloro che tu dici di governare, per cui trascinerai il popolo nei guai. Ecco, queste cose bisogna pur dirle. Non lo so, siccome non le dice nessuno, o forse lo dicono in pochi, e naturalmente le grandi reti radiofoniche e televisive che sono governate da quelli che vogliono che la Chiesa venga distrutta non ce la faranno, ma i prezzi sono molto cari, sapete. Aumentando il prodotto interno lordo, parlo di peccati, per cui prodotto interno lordo, zozzo di peccati di ogni sorta, vero, aumenteranno anche i debiti, vero? Aumenteranno i debiti con colui che ce ne chiederà conto di quel che abbiamo fatto del dono del battesimo. L'Europa che non vuol riconoscere le proprie radici cristiane, ma vi rendete conto? Ecco, poi se dici una parola contro questi, diciamo, barcaioli, chiamiamoli così, no, tanto per dare il titolo, ma si scatena il finimondo, ma tu sei un razzista, ma tu hai tutti i difetti, no? Allora, diciamo, potete dare tutti i titoli che vuoi, l'importante è che uno non sia scemo, no? Quello è importante. Allora, deve capirle queste cose, no? Noi accogliamo tutti coloro che hanno bisogno di essere aiutati, ma non quelli che vengono ad ammazzarci, no? Dice, bussa uno alla porta, dice, fammi entrare che t'ammazzo, tu cosa fai? Gli apri la porta, e vedi che sei scemo. Perché se gliela apri vuol dire che sei senza cervello, no? Bene, allora adesso Anna, dopo questa carrellata di considerazioni, diciamo che sono un po' così, non dico a 360 gradi, ma almeno diciamo a qualche grado ci sarà.
Io dico che adesso sono attualità, sono cose attuali che vediamo e sentiamo, proprio è bene parlare, davvero,
ma,
è giusto.
Ma tu non devi difendere la tua famiglia, non devi difendere la tua fede, non devi difendere la tua patria, no? Tu devi invitare i coloro che la distruggeranno, te compreso, e dire venite qui. Non ho capito tutto sto movimento a migliaia, 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 ma scherziamo, ma che roba è? È l'Europa, che cos'è diventata? Cioè, pensate, da quando i cristiani hanno detto che non vogliono riconoscere le proprie radici, siamo invasi, vero, da altre religioni, perché noi abbiamo rinnegato Gesù Cristo, per cui vi beccate tutto quello che vi siete cercato, no? Se invece fossimo stati buoni cristiani, loro sapevano che avrebbero trovato, un muro invalicabile, perché la fede in Europa era così forte che non c'era spazio per cose che erano contrarie alla loro fede. visto che noi siamo così deboli, loro si fanno forti, e vedete che paroloni e che parolacce che dicono appena tu mostri qualcosa contro di loro. È così o non è così?
È così. Ed è grazie al famoso dialogo, vedi, che si è iniziato.
Dialogo...
Apertura, chiamalo come vuoi, sì.
Ma dialogo, diciamo che è una parola che anche fa rima con diavolo anche,
sì.
No? Per cui...
Sì, dico, chiamalo come meglio credi, ma comunque la sostanza è quella, insomma.
Poveri noi.
Ecco, introduco la prima lettura, Claudio, sì?
Sì.
Benissimo. I capi del Sinedrio cercano di impedire agli apostoli di evangelizzare, ma il fariseo Gamaliele fa notare che ci sono già stati altri personaggi, trascinatori di folle, ma tutti sono finiti nel nulla.
Ave Maria.
Sì?
Scusate l'interruzione, c'è Gianluca che voleva intervenire, Claudio.
Certo, mi fermo.
Pronto? Ave Maria.
Ave Maria, Gianluca.
Io chiamo da Lucera, in provincia di Foggia,
sì?
Dalla Puglia. Quindi ascoltavo con attenzione oggi quello che stavate dicendo e mi trovate pienamente d'accordo. Niente, volevo solo così ricordare un attimino questo concetto che sta prendendo un attimino piede, anche lo sento durante le omelie, di qualcuno che ripete sempre le crociate in passato hanno creato un po' di una figura negativa, quella del cristiano, mentre per chi conosce bene la verità sa che le crociate sono state fatte come forma di difesa e forse, permettetemi il pensiero, l'unica azione che ha difesa la vera fede è stata in quel periodo, sono state le crociate. Io adesso vi ascolto per radio e spero che la Chiesa prenda atto di questa situazione e che veramente difendiamo i nostri valori. Non sono razzista, non sono una persona che vuole assolutamente il male sia dei musulmani che di altre religioni, però vorrei vedere almeno qualcuno che difende con unghia e con denti la vera fede, che per me è quella cattolica cristiana. E spero che anche altri si muovono in questo senso e dare la possibilità anche agli altri cristiani che si trovano in paesi dove vengono massacrati, la possibilità di potersi difendere, di difendere le proprie famiglie, che credo non sia un peccato quello che un papà possa difendere i propri figli e la propria moglie da chi li vuole vedere solo morti. Vi ascolto per radio, grazie e chiedo scusa.
Grazie Maria, hai seguito
Maria,
Claudio,
sì,
l'intervento.
Infatti, no, difatti è così, perché siccome questi che non conoscono la storia o la falsano, dicono che i cristiani sono andati in Terra Santa però ad ammazzare i musulmani, ma dunque diciamo che prima è nato il cristianesimo, no? Poi dopo 500 anni, 600 anni, è nato l'Islam. E questi qua che cosa hanno fatto? Secondo Maometto ha detto che tutti quelli che non credono a quello che dice lui bisogna ammazzarli perché sono nemici della verità. Cosa hanno fatto? Hanno cominciato ad ammazzare i cristiani. Allora, quando c'era l'amore per il prossimo, ma il prossimo più vicino, che sarebbe il tuo fratello anche nella fede, sono partiti di qua per andare a difendere i nostri fratelli che venivano massacrati dai musulmani, e invece hanno girato la frittata e hanno detto che siamo andati là a conquistare le terre. Ma che storia! C'erano i cristiani prima, per cui è quelli che sono venuti dopo che hanno fatto quello che hanno fatto, no? Ecco, se pensate che sono entrati in Egitto, vero, hanno ammazzato tutti gli uomini e hanno messo incinta tutte le donne, con una generazione l'Egitto è diventato musulmano, capite? Allora, se noi queste cose le conosciamo, capiamo anche la strategia attuale, ma se ribaltiamo la verità e la facciamo diventare menzogna, sembra quasi che siamo noi i tagliagole, no? Adesso, diciamo, siccome quella storia è iniziata là e continua a tutt'oggi, non ho capito come si fa ancora a non intendere la reale strategia in atto. È quella di islamizzare il mondo intero, perché solo quella religione, che poi non so quanto lo sia, ecco, deve essere, tutti gli altri devono morire. A me non risulta, Gesù Cristo si è fatto ammazzare e non ha ammazzato nessuno. Quando Pietro ha tagliato un orecchio gliel'ha riattaccato a chi, diciamo, l'ha tagliato. E invece questi hanno la religione dello sgozzamento, no? Io non capisco questa specie di amore per togliere la vita ai fratelli, no? Gesù Cristo, Dio, è vita, e quelli che la tolgono sono contro la vita, in pratica. Comunque andiamo avanti, Anna. Sì,
sì, eccomi. Allora, i capi del Sinedrio cercano di impedire agli apostoli di evangelizzare, ma il fariseo Gamaliele fa notare che ci sono già stati altri personaggi trascinatori di folle, ma tutti sono finiti nel nulla, e sapientemente esorta a lasciare al tempo la verifica se tale dottrina sia di origine umana o divina. Gli avvenimenti successivi hanno dimostrato che la Chiesa è opera di Dio e nulla potrà distruggerla. Gli apostoli, fustigati e minacciati, sperimentano per la prima volta la gioia di essere stati oltraggiati per il nome di Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo.
Ma tu pensa, dopo aver ascoltato il consiglio di Gamaliele, dice: non volete mica combattere Dio voi, vero? Allora dice: va bene, allora sì, forse hai ragione tu, no? Allora dice: seguirono il loro parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare. Qui dice Gesù Cristo davanti a Pilato, cosa dice? Cioè, no, è Pilato che dice davanti a Gesù Cristo e al popolo: non trovo in lui nessuna colpa, e allora deve morire. Questi, stessa cosa, dice: lasciateli andare, perché se queste cose sono da Dio, non vorrete mica combattere Dio. Ah, bene, allora legateli e flagellateli e smettetela di dire quello che dite. pertanto dettero retta a Gamaliele, però in realtà si comportarono come volevano, perché in pratica hanno castigato questi uomini che comunque quello che facevano, facevano le opere di Dio, ecco, e Gamaliele aveva visto bene lui. Ma interessante però, cioè, uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, ma fu ucciso e si dispersero. Ora, se voi fate caso, questa storia si continua a ripetere. Ci sono delle persone che fanno del bene, ci sono stati anche dei fondatori, vero, che hanno fatto del bene, e diciamo si è cercato di distruggerli, o si cerca di distruggerli, ma però diciamo si vedrà che in pratica non si riesce, perché se un'opera di Dio non si riesce a distruggerla, sarà provata, ma resisterà. Ma comunque praticamente queste operazioni di castigo verso chi fa il bene sono sempre in atto. Generalmente sappiamo e vediamo e sentiamo che ci sono quelli che fanno il male, ma sono molto ben protetti, e continuano a farlo e non si riesce a metterli, diciamo, a metterli nella condizione di non agire più. Ecco, poi naturalmente faranno i conti con il Signore, no? Ma per intanto, diciamo, continuano. Io ricordo Padre Pio che diceva così: finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io. Quando sarò morto, ve la vedrete voi. E dalle notizie che ci sentono, noi vediamo che veramente, finché era vivo Padre Pio, con il demonio combatteva lui. Adesso che non c'è più, possiamo mettere il suo corpo nelle urne di oro, però, cari miei, il demonio opera e come opera, perché non imitiamo colui che ci ha insegnato come si deve vivere il cristianesimo in questo nostro tempo così perverso e malvagio. E vediamo, ecco, le parole di Gamaliele sono piene di sapienza, perché dice: sentite, se queste sono cose che non sono buone, finiranno, ma se sono buone voi finirete per combattere Dio. Generalmente, secondo voi, chi è che combatte il Signore? Il nemico è che combatte il Signore. Pertanto dovremmo intendere questa cosa e renderci conto che vediamo che il male non viene combattuto, no? Prima abbiamo parlato di cose sbagliate che continuano a entrare nella nostra terra e vengono protette. Se c'è qualcuno che non è d'accordo, ma poverino, come viene strapazzato quel poverino là, perché come ti permetti di dire queste cose? E la storia ci insegna che noi continuiamo a compiere sempre gli stessi errori. Ecco, credo che sempre, se la parola di Dio è lampada ai nostri passi, ecco, anche questi passi che stiamo vivendo sono illuminati dalla storia che mostra, vero, come avvengono queste situazioni così tristi che continuano a ripetersi, ma non vengono mutate in meglio. Praticamente non ci accorgiamo di quel che sbagliamo. E difatti sembra che c'è un proverbio russo, sembra che dice così, dice: i sapienti imparano, cioè i saggi imparano dagli errori degli altri, gli stolti neanche dai propri, non imparano neanche dai propri errori, sempre continuano. Però gli apostoli, fustigati e minacciati, sperimentarono per la prima volta la gioia di essere stati oltraggiati per il nome di Gesù Cristo. E vedete, questi hanno vissuto proprio quanto il Signore ci ha raccomandato. Beati coloro che sono perseguitati a causa del mio nome, dice beati. Dice rallegratevi ed esultate. Vedete che qui corrisponde? Ebbero la gioia di essere stati oltraggiati per il nome del Signore. Dice, pensa un po', il Signore ci ha concesso di somigliargli un pochino, insomma. Ecco, per cui stiamo patendo anche noi per il bene, stiamo patendo per la verità e in qualche modo somigliamo a Gesù Cristo. Ma del resto, scusate, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vuol dire che quello che è successo a Gesù Cristo, il capo sta davanti, le membra gli vanno dietro, no? Voi avete mai visto una testa con le gambe? No, diciamo che è attaccata al collo e c'è tutto il resto del corpo. Per cui chi dà la direzione al corpo è il capo, la testa. Allora, voi dovete seguire me. E invece noi cosa facciamo? Lasciamo che il capo vada per i fatti suoi, no? E noi andiamo per i fatti nostri, qui non lo seguiamo. Se lo seguiamo dobbiamo passare per le strettoie da cui è passato lui, per cui è passato lui. Se lo seguiamo dobbiamo sperimentare quello che ha sperimentato lui. E prenda la sua croce, e ce l'abbiamo tutti, e mi segua fin dove? Sulla riviera di qualche, non so, di qualche oceano per pigliare il sole? No, Gesù Cristo queste cose non le ha fatte. Per andare sul Calvario, e lì deve morire il nostro io, deve morire l'uomo vecchio, per cui deve essere crocifisso l'uomo vecchio, ma noi, cari miei, ci piacciono più le spiagge che i calvari, li evitiamo con tutte le forze. Ecco, allora impariamo dai santi come si fa a seguire Gesù Cristo. Padre Pio è stato inchiodato sulla croce per 58 anni, 58, perché quando gli hanno fatto gli auguri dei 50 anni, delle stimmate visibili, lui ha detto, e gli altri 8 delle stimate invisibili voi non li contate? Qui 58 anni inchiodato sulla croce, mani e piedi appeso sul legno della croce. Ecco, per chi? Per amore di Dio e per amore dei fratelli, perché ha amato Dio con tutte le sue forze, con tutta la sua anima, e ha amato il prossimo, perché seguendo Gesù Cristo, ha offerto se stesso insieme a Gesù Cristo per la salvezza delle anime. Il giorno della prima messa gli ha fatto vedere tutta questa folla sterminata di persone che lui avrebbe dovuto salvare. Noi siamo qui per condividere la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità con coloro che non ce l'hanno. Io credo per quelli che non credono. Debbo credere di più, perché debbo credere anche per quelli che non credono. Lo faccio? No. Non sto seguendo Gesù Cristo. Non sto imitando Gesù Cristo, l'imitazione di Gesù Cristo. Ecco, credo che qualcosa dovrà cambiare in meglio, naturalmente, per tornare ad essere cristiani che rinnegano se stessi e seguono Gesù Cristo, e si rallegrano anche quando sono oltraggiati a causa del suo nome. E preghiamo per coloro che sono nella prova, perché resistano e diano gloria a Dio con la propria vita, ecco, e per tutti gli oltraggi, calunnie e cose varie che gli vengono buttate addosso. E con questo mi fermo. Avremo anche il Salmo, in verità, che dice: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Allora, c'è il punto di domanda, sapete, il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò paura, chi avrò timore? Allora, torniamo indietro. Il Signore è mia luce, mia salvezza? Se non è mia luce, e luce sapete cosa vuol dire? Lampada ai miei passi e la tua parola. Io non devo temere. Però se non seguo Gesù Cristo, ecco perché ho le paure, perché non seguo Gesù Cristo. Il Signore è mia difesa, è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Ecco, il Signore vede e provvede, ma bisogna avere grande fede, anche per quelli che non ce l'hanno. Una cosa solo ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore. Cioè, ho chiesto al Signore di andare in paradiso in pratica. Questo solo io cerco, abitare nella casa del Signore. Ma il Signore dove ha la casa? Diciamo che è anche qui in mezzo a noi, mediante la Chiesa, i sacramenti, nei tabernacoli, però diciamo, lui si parla della casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Se li vivo di qua, li vivrò anche di là, per contemplare la bellezza del Signore ed ammirare il suo santuario eterno. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, non vi fate ingannare dal principe di questo mondo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Ecco, queste esortazioni, questa certezza, sono certo di contemplare. Perché? Perché seguo Gesù Cristo. E Lui, dopo essere passato dal Calvario, è tornato al Padre. E noi, se seguiamo Lui, andiamo alla casa del Padre. Qui siamo certi di contemplare la bontà del Signore che ha mandato suo Figlio a morire per salvarci. Sii forte, spera nel Signore. La virtù della speranza è così necessaria con questo tempo che credo che i disperati aumenteranno. E allora chiedere il dono della speranza. Signore, io credo, aumenta la mia fede. Signore, io spero, aumenta la mia speranza. E con questo vorrei fermarmi e chiedere lo stacco musicale.
Benissimo, io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Claudio.
Buongiorno.
Io mi chiamo Doina, io sono romena.
Ah.
E siccome sto da un po' di tempo qua in Italia, io ho avuto sempre occasione di sentire italiani, anche di un, diciamo, che si dicono colti, parlare male della Chiesa, di queste crociate. Mi rifaccio pure alla risposta di quel signore di Puglia che ha chiamato prima. Mi ricordo che diverso tempo fa il cardinale Giacomo Vifi scrisse una lettera a Petronio, a Bologna, no? E in questa lettera lui diceva: se si devono preferire delle persone che vengono qui in Italia, è meglio preferire quelli che sono della nostra religione.
Giusto.
Poi mi sono ricordata anche un altro fatto, che quando parlò il Papa a Colonia, tutti l'hanno data addosso a Papa Benedetto, quando lui disse che, insomma, ci sono quelli che hanno conquistato, diciamo, la fede in Dio, ma l'hanno conquistata con le armi, con la spada. E chi lo ha difeso è stato proprio un egiziano. Ma qua nessuno ne ha parlato. Qua nessuno ne parlava bene, dicevano che il Papa era un nemico degli stranieri, era un, come si chiama, adesso non mi viene il termine.
Sì, sì.
Ecco. Allora, io volevo tanto che lei parlasse un poco, pure nelle scuole, perché nelle scuole i ragazzi non conoscono la storia. Qua lì si dice di tutto,
sbagliata.
Hanno distrutto la fede dei ragazzi. Ed è molto male, perché praticamente l'Italia sta andando a rotoli. Ho visto l'altra sera pure la trasmissione per televisione, non guardo quasi mai, però c'era la Natuzza che hanno trasmesso, che Natuzza proprio prima di morire aveva detto questo: stiamo attenti ai giovani, perché se loro perdono la fede si perde tutto, perché i giovani sono il nostro futuro. Grazie e ascolto per radio, Claudio, mi scusate se sono stata un po' prolissa. No,
grazie.
Dunque, buona giornata.
Altrettanto. Io quella lettera del cardinal Biffi l'ho letta la volta precedente, vero Anna?
Sì, che parlavi.
L'ho letta io quella lì,
del famoso dialogo.
Ma appunto il Papa, dopo aver parlato Benedetto XVI lassù in Germania, poverino, gli sono saltati addosso. Adesso Papa Francesco ha detto qualcosa riguardo a dei fatti che sono realmente accaduti e testimoniati, mo se lo sbranerebbero vivo, eh? Per cui vedete con quale forza, con quale, cioè non, immaginate, noi abbiamo in casa, ecco, di queste persone che non sono per niente miti e mansueti, è vero? Proprio o così o tu finisci morto, o ti converti alla nostra, o se no tu devi morire, no? Io non ho capito che specie di religione è questa. È possibile che il Dio creatore della vita ami coloro che ammazzano i fratelli perché non la pensano come loro, no? Vedete che noi qui praticamente accogliamo, addirittura abbiamo fatto costruire anche le moschee, e ce l'hanno detto, però voi non vi sognate di venire a costruire le chiese, per esempio in Arabia Saudita, non ve lo permetteremo mai. Però hanno chiesto e finanziato e vogliono fare, adesso anche vorrebbero fare l'università addirittura islamica a Lecce. Per cui noi praticamente siamo degli indeboliti dalla nostra, cioè dalla fede debole. No, questa è una fede debole. Noi guardiamo molto verso, così, parliamo sempre di cose sociali, né? Però diciamo che la luce viene dall'alto, e l'albero della croce è fatto di un palo verticale che sostiene quello orizzontale. Se manca quello verticale, quello orizzontale non sta in piedi, cade per terra. E noi abbiamo voglia di tenere questa trave, diciamo, orizzontale, ma non è sostenuta da quella verticale, per quello siamo deboli. Non è sostenuta la nostra opera, perché non è secondo Dio. Ce la siamo pensata noi, cioè credendo di mettere in pace la nostra coscienza facendo queste cose, no? La coscienza, tu devi stare attento, perché il tuo primo prossimo è tuo marito, tuo figlio, il tuo, diciamo, quelli della tua famiglia, quelli della tua religione, no? Il primo prossimo. Ora io non posso prendere per prossimo coloro che vengono a distruggere la mia famiglia, non è, io devo difendere la mia famiglia perché quella è il mio prossimo più vicino. Ma siamo arrivati qua perché, vedete, se la Madonna a Fatima ha detto il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, ma provate a pensare un po' perché ha detto il vostro sicuro rifugio, a cosa servono i sicuri rifugi? Servono proprio per rifugiarci in questo tempo così terribile, E comunque dobbiamo andare avanti con la meditazione del Vangelo, vero Anna, che tu sai parecchie cose, per cui io vorrei zittirmi e lasciare che parli, non che parli tu, ma che parli dondolindo.
No, ringrazio anche questa signora per il suo intervento e le tue
È il fatto è che praticamente i governanti che abbiamo, ma addirittura non li abbiamo manco votati, no? Però ci governano, perché si vede che siamo dei castigati, giustamente, perché non abbiamo scelto la verità, abbiamo scelto i partiti anticristo, i partiti che praticamente diffondono i suoi errori nel mondo, come aveva preannunciato la Madonna Fatima, no? Diffonderà i suoi errori nel mondo, è quello di togliere di mezzo la verità. Ecco, vabbè, comunque vai avanti te, Anna.
E tralascio la frase introduttiva.
Sì, sì.
Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo.